Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Altri mondi. Il sistema solare è formato da una stella, il nostro Sole, da 8 pianeti ed un loro bel numero di satelliti naturali, da pianeti nani, da asteroidi e da comete. Dalla Terra ci siamo finora allontanati di persona solo per andare sulla vicina Luna. Per il resto abbiamo lanciato tante sonde che ci hanno permesso di vedere, tramite le immagini inviate, corpi celesti diversi dal nostro, affascinanti ma desolatamente spogli e comunque ostili alla vita come noi la conosciamo. Il semplice astrofilo può inventarsi esploratore del sistema solare viaggiando a bordo del proprio telescopio, sorvolando la Luna o spingendosi più lontano, visitando il Sole ed i pianeti che gli orbitano attorno, con l'obiettivo di carpirne qualche segreto. La Luna è ovviamente il soggetto più facile, essendo molto vicina, mediamente 384.000 km, mentre per arrivare sugli altri corpi celesti occorre spingersi a milioni, se non miliardi di chilometri. Nemmeno molto astronomicamente parlando, dato che stiamo comunque limitandoci al nostro giardino di casa. Nonostante la distanza molto maggiore, il Sole presenta dimensioni simili alla Luna, ovviamente perché parecchio più grande, ed è a sua volta un soggetto facile. Più complicato osservare i pianeti, 5 dei quali sono visibili ad occhio nudo, ma che al telescopio mostrano dei dettagli del loro suolo o della loro atmosfera. I due pianeti più lontani hanno invece ben poco da mostrare. Se per osservare galassie, nebulose, ammassi stellari e tutte le altre meraviglie del cielo profondo, ben più distanti e deboli, è indispensabile un cielo molto buio, per la Luna e i pianeti, almeno i 5 visibili ad occhio nudo, l'osservazione è meno legata all'oscurità, ormai difficile da trovare a causa del dilagante inquinamento luminoso. È quindi un campo adatto anche all'astrofilo cittadino, indispensabile, specie per i pianeti, è invece l'assenza di turbolenza atmosferica. Fattore determinante per avere immagini ferme che permettano di cogliere anche i dettagli più piccoli. In caso contrario sarà come osservare il fondo di un laghetto dopo aver tirato un sasso, con l'immagine che risulterà mossa e confusa. In gergo occorre avere un buon seeing, anche perché le osservazioni vanno compiute quasi sempre ad alti ingrandimenti, modalità che amplifica l'eventuale turbolenza presente. Per sperare di trovare un buon seeing, occorre osservare i corpi celesti protagonisti ad una buona altezza in cielo. Indispensabile poi per cogliere i dettagli è l'allenamento, ovvero dedicare tante ore a questo tipo di osservazione definita in alta risoluzione. Anche la Luna e i pianeti sono rientrati o rientrano nel mio interesse, anche se le condizioni osservative dai luoghi montani dai quali osservo sono spesso sfavorevoli a causa della notevole turbolenza atmosferica. D'altra parte non si può pretendere tutto e mi ritengo molto fortunato di avere sopra la testa un cielo ancora molto buio. Ad ogni modo voglio raccontarvi qualche esperienza in questo campo. La Luna, per la sua vicinanza, è facile da osservare, presentando una gran quantità di dettagli. Le sue fasi permettono ogni sera di scrutare una nuova porzione di territorio lungo il terminatore, la linea di confine tra la parte illuminata e quella ancora buia, dove la luce del Sole mette in evidenza tanti particolari. Sono i crateri a farla da padrone, buchi grandi e piccoli scavati da impatti con corpi celesti, i maggiori già rilevabili con un piccolo binocolo, ma ho visto anche montagne, valli e le ombre proiettate al suolo che svelano la morfologia delle strutture sotto osservazione. Il Sole è il perno centrale intorno a cui ruota tutto il sistema solare. Le sue dimensioni apparenti sono praticamente uguali a quelle della Luna e pertanto l'osservazione dei particolari dell'atmosfera superficiale risultano piuttosto semplici. Con un tradizionale apposito filtro in luce bianca si possono osservare le macchie solari presenti in gran numero durante la massima attività di un ciclo solare. Si tratta di porzioni superficiali anche molto estese, più fredde rispetto all'ambiente che le circonda e per questo molto percepibili per contrasto. Certo, osservare e fotografare tramite un telescopio solare, strumento dedicato esclusivamente alla nostra stella perché dotato di un filtro apposito, è un'esperienza incredibile che amplia le possibilità. Ho avuto occasione di osservare a lungo il Sole con un notevole telescopio solare di proprietà dell'Associazione Astrofili Agordini, ricavando le visioni indimenticabili. Grazie al suo filtro in H-alfa ho potuto ammirare le protuberanze degli enormi getti luminosi di gas incandescente eruttati dalla superficie solare, che si sollevano per migliaia di chilometri, qualcosa che sicuramente colpisce ed è molto lontano dalla figura del tranquillo Sole che siamo abituati a vedere ogni giorno. Mercurio, uno dei pianeti più vicini alla Terra ed il più vicino al Sole, per la nostra prospettiva non si allontana mai troppo dall'accecante astro diurno, muovendosi piuttosto velocemente e concedendo annualmente delle finestre osservative limitate. Si rende visibile per pochi giorni attorno alle sue massime elongazioni, quando cioè per la nostra prospettiva raggiunge la massima distanza angolare dal Sole. Di questo pianeta, al telescopio, sono riuscito ad osservare la sua fase. Venere è il pianeta più luminoso del cielo a causa della sua atmosfera che riflette molto efficacemente i raggi solari. Sapendo dove cercarlo e avendo a disposizione un cielo terso, lo si può localizzare ad occhio nudo in pieno giorno. A me è capitato più volte. Nel cielo buio diventa invece impressionante, tanto da colpire anche chi osserva distrattamente, che lo scambia magari per un UFO. Nei momenti che invece precedono o seguono la congiunzione inferiore, in cui passa tra noi e la nostra stella, ho osservato più volte con strumenti la sua esigua fase, che lo trasforma in un sottilissimo falcetto. Marte, il pianeta rosso, così chiamato a causa della sua colorazione dovuta all'ossidazione delle sue rocce ricche di ferro, famosissimo ma molto difficile da osservare al telescopio. Occorre infatti cogliere le leggere sfumature che mostra, al suolo ma anche in atmosfera, più facili da osservare le calotte polari. Per osservarlo al meglio occorre aspettare le grandi opposizioni, il momento in cui si avvicina di più alla Terra, che si verificano ogni circa 12 anni. In quel periodo il suo disco si mostra più grande ed è quindi più facile da scrutare. Naturalmente lo si osserva anche in altri momenti, ma sempre collegati alle opposizioni, che si verificano ogni circa 2 anni. Durante la grande opposizione del 2003, quella che mi ha dato finora le maggiori soddisfazioni e in cui l'ho osservato assiduamente, con l'aiuto di cartine del suolo sono riuscito a distinguere parecchi suoi territori ed ho anche seguito il ritiro della calotta polare sud durante la stagione estiva dell'emisfero meridionale. Nei miei ricordi c'è anche la percezione di una tempesta globale di sabbia che nascose ogni particolare del suolo per parecchi giorni. Giove, il pianeta gigante del Sistema Solare, è senza dubbio quello che sul piano osservativo dà più soddisfazione per la grande quantità di dettagli osservabili. A occhio nudo spicca tra le stelle per la sua luminosità elevata e con un semplice binocolo si osservano facilmente le sue 4 lune principali orbitargli attorno. Con il telescopio risultano visibili moltissimi dettagli della sua turbolenta atmosfera gassosa, dalle bande equatoriali, il particolare più facile da notare, ad altre numerose bande e zone più sottili e meno evidenti. Ho osservato anche dei festoni, particolari scuri a volte incurvati, che partendo dalle bande equatoriali si estendono fino a zone più chiare, risaltando per contrasto, e molte condensazioni scure e ovali chiari. Una sicura attrazione, quella che più mi affascina, è la grande macchia rossa, una vasta tempesta anticiclonica che imperversa da secoli, rappresentata da una chiazza ovale che varia nel tempo di intensità. Molto di quel che si osserva su Giove muta anche a distanza di poco o pochissimo tempo, quindi un'osservazione prolungata o condotta sistematicamente può svelare cambiamenti anche significativi, interessanti anche i fenomeni a cui danno luogo i suoi satelliti principali, scoperti da Galileo Galilei, Io, Europa, Ganimede e Callisto. Più volte ho visto le lune comparire o sparire dietro il disco del pianeta, occultazione, oppure essere eclissate dall'ombra del pianeta. Ho osservato anche dei transiti sia dei satelliti che della loro ombra sul disco di Giove. Saturno ti lascia senza parole. Il merito è naturalmente dei famosi anelli. Scrutando bene il sistema anulare ho potuto notare alcune differenze di luminosità e la divisione di Cassini, un sottile filo nero che sembra interrompere gli anelli. Ho osservato facilmente anche l'ombra degli anelli proiettarsi sul pianeta e quella del pianeta stagliarsi sugli anelli. Sul disco di Saturno ho riconosciuto facilmente la zona equatoriale chiara e le bande equatoriali più scure. Ho visto anche alcune sue lune, Teti, Dione, Rea, Titano, Giappetto, Iperione ed Encelado. Urano, in fatto di dettagli telescopici, non regala nulla, a parte una quasi impercettibile colorazione verdognola. La soddisfazione sta unicamente nel rintracciarlo, dato che è apparentemente simile a una stellina da cercare fra una miriade di altre stelle, tra le quali si sposta. Servendomi di un piccolo binocolo e di una cartina dettagliata, lo identificai con certezza per la prima volta nell'ottobre del 1998, qualche mese dopo lo scoppio della mia passione per il cielo stellato e l'astronomia. In una prima sessione osservativa lo cercai e, quando mi parve di averlo identificato, disegnai la sua posizione rispetto a quella delle stelle che gli stavano attorno. Giorni dopo, riosservandolo, notai il suo spostamento che mi diede la certezza di aver visto giusto. Ero felice come un bambino della mia scoperta. Nettuno è ancora meno luminoso di Urano, essendo più distante. Già visibile al binocolo, al telescopio si mostra vagamente azzurrognolo. Per il resto, come il gemello Urano, non offre spunti osservativi, se non il piacere di rintracciarlo tra le stelle. Dopo esserlo stato per decenni, Plutone non è più considerato un pianeta ed ora fa parte della categoria dei pianeti nani. Ai tempi in cui lo vidi per la prima volta era però a tutti gli effetti il nono pianeta del Sistema Solare, il più piccolo e mediamente il più lontano. Data la sua debolissima luminosità, occorre cercarlo con telescopi piuttosto grandi, ma si perde comunque in un mare di stelline, rendendo complicatissima la sua identificazione. Dopo 3 mesi di tentativi, lo osservai per la prima volta nel giugno del 2001, utilizzando un telescopio da 20 cm di diametro, appena sufficiente per tentare di scovarlo. Una volta puntata la zona, cominciò la battaglia. A prezzo di molta pazienza, ad un tratto mi parve di intuire per pochi istanti un effimero puntino, che però subito sparì, tanto da insinuarmi il dubbio di averlo sognato. Ma poi ricomparve per un altro attimo prima di sparire nuovamente. Nelle osservazioni estreme, percepire più volte un oggetto nella stessa posizione, seppure al limite e solo per qualche momento, significa avere la certezza di averlo visto davvero. Quell'effimero puntino luminoso, distante 4 miliardi e mezzo di chilometri, mi era costato tanto, ma la sua identificazione mi ripagò di tutto.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give